Non rubo altro tempo per lasciare la parola al professor Alici, che presenta una relazione sulla profezia della misericordia nell'epoca delle idolatrie. Grazie.
Grazie. La gratitudine è parente stretta, credo, della misericordia. È per me importante mettere queste poche cose stentate che cercherò di dire sotto il segno della gratitudine, per essere qui oggi a parlare e ad ascoltare intorno a queste cose. E nel mio intervento io vorrei provare a discutere due assiomi, potremmo chiamarli assiomi in maniera un po' imprecisa, che caratterizzano la cultura contemporanea, e provare a vedere come invece questi due assiomi non sono affatto così evidenti, meritano di essere discussi, e discutendoli possiamo recuperare in positivo il messaggio della misericordia. Il primo assioma è quello che caratterizza la cultura contemporanea, che sempre più frequentemente tende ad essere qualificata come postmoderna, e cioè è l'assioma secondo il quale la nostra cultura si libera dalla cultura moderna, che era caratterizzata dalla violenza della ragione, da una violenza di una ragione forte. È violenta una ragione forte perché pretende di ancorare la sua conoscenza ad una verità salda, rigida, inflessibile, e la nostra cultura si libera, si congeda dalla modernità, perché prende le distanze da una ragione forte e opta per la libera espressione degli affetti. La libera espressione degli affetti non sarebbe violenta. In questo assioma è contenuto un messaggio che potremmo riassumere così: liberiamo l'amore dal peso intollerante della verità. Il secondo assioma, che in un certo senso è un corollario del primo, tende a dire che a quel modello corrisponde anche una violenza dei monoteismi, una violenza delle religioni positive che credono in un Dio personale trascendente. Questa fede monoteistica sarebbe violenta, mentre non sarebbero violente le fedi religiose compatibili, cioè capaci di coabitare in un pantheon politeistico in maniera appunto non violenta. Secondo questo secondo assioma, dobbiamo liberare la sfera religiosa dalla rigidezza della pretesa veritativa e la dobbiamo rendere compatibile e farla entrare in un pantheon politeistico. Ecco, io vorrei provare a mostrare come questi due assiomi sono in realtà, possono essere criticati, debbono essere discussi, e discutendoli svelano una deriva idolatrica e quindi violenta, perché le idolatrie sono in se stesse violente, anzi sono un atto di violenza nei confronti della realtà finita. E rispetto a questo smascheramento, la misericordia può essere un criterio che apre gli occhi, quindi in un certo senso diagnostico, e può essere anche un antidoto doppiamente provvidenziale nei confronti di questi due assiomi. Ho detto, per quanto riguarda il primo, che secondo un luogo comune che ormai è diventato uno stereotipo, se noi passiamo da una cultura segnata da una ragione forte e optiamo per il profilo morbido e inclusivo degli affetti e delle emozioni, in questo modo riusciamo a liberare il nostro modo di pensare, di vivere, di convivere, riusciamo a liberarli, a liberare la sfera relazionale sia nella dimensione dei rapporti corti, dei rapporti diretti, a tu per tu, sia nella sfera dei rapporti lunghi, in quella sfera che è governata dalla politica, la quale in questo modo viene liberata dalla ricerca ossessiva di un bene comune e di un'etica pubblica, che nell'epoca della globalizzazione e del multiculturalismo non avrebbe più senso. Quanto più noi riusciremo a trasferire il modello di una convivenza a geometria variabile che promette ai nostri ragazzi gratificazione senza frustrazione anche nella sfera dei rapporti lunghi, tanto più si potrà gestire in modo libero e non conflittuale il sovraffollamento sulla pubblica piazza di culture, religioni, ideologie diverse. Da questo assioma discende l'altro, che riguarda il futuro delle grandi religioni rivelate. È parte integrante della cosiddetta koinè postmoderna, del modo di pensare che ormai ci assedia e assorbiamo in maniera acritica, l'idea che il secolarismo illuministico fosse a suo modo un'altra religione, una religione della ragione, una religione laica con i suoi dogmi, i suoi sacerdoti, le sue promesse di liberazione ed emancipazione collettiva. Ebbene, dobbiamo liberarci anche da questa falsa e intollerante religione del secolarismo. Dobbiamo fare una secolarizzazione alla seconda potenza per entrare finalmente in una società post-secolare in cui anche le promesse religiose possono tornare ad avere diritto di cittadinanza. Ad una condizione però, che accettino di entrare in un pantheon politeistico dove tutti i culti possono convivere pacificamente, accettando di relativizzarsi come opzioni indolori, geograficamente localizzate e storicamente datate. La medesima violenza che si può imputare ad una ragione forte che cerca ossessivamente la verità avrebbe il suo corrispettivo sul piano religioso, nella rivendicazione di un monoteismo esclusivo che tenderebbe ad imporsi come una prevaricazione teologica inaccettabile. Insomma, amore contro verità, politeismo contro monoteismo, autonomia contro eteronomia. E questo messaggio ha anche una implicazione, è rivolto anche al pensiero e alla tradizione cristiana. Il cristianesimo, se riuscirà a purificare il suo nucleo originario da tutte le incrostazioni dogmatiche, se riuscirà a togliere dalle ali della carità il piombo della verità, potrà tornare a volare, potrà occupare un posto di tutto rispetto in questo pantheon dei culti compatibili. Carità senza verità, pietas senza etica, kenosis senza trascendenza. Questa sarebbe la formula perfetta di un cristianesimo postmoderno in cui il primato degli affetti ci libera finalmente dall'ossessione moralistica di principi astratti che fanno violenza alla plasticità del desiderio. Io non vorrei entrare nella natura letteralmente eretica di questa seduzione che investe la prospettiva cristiana eretica, proprio nel senso che invita ad una lettura selettiva e arbitraria della verità cristiana, di una verità che non è più tale quando diventa parziale. Vorrei invece affrontare la questione proprio sullo stesso terreno culturale da cui germinano questi due assiomi, perché credo che questo paradigma culturale possa essere severamente criticato almeno sotto due aspetti. Il primo: in primo luogo è del tutto velleitario e culturalmente e politicamente rischioso predicare il congedo da una ragione forte, dal momento che questa eredità illuministica è diventata l'asse portante dell'odierna civiltà tecnologica, con un aggravante, semmai, quella di aver lasciato crescere in maniera ipertrofica una razionalità di tipo puramente calcolante e strumentale e di aver aggredito con un solvente nichilistico una razionalità invece competente sulla verità, competente sui fini, competente ad organizzare il senso della vita dando un orientamento comune. Un'importante tradizione di pensiero dalla scuola di Francoforte all'etica della responsabilità di Jonas ha denunciato gli effetti perversi di questo mix letale di ragione debole e di tecnologia forte, perché predicare la ragione debole nell'epoca della tecnologia forte significa cadere indirettamente in una forma di complicità oggettiva con quel delirio prometeico di onnipotenza che a parole vogliamo denunciare. Non è un caso, del resto, se il Magistero della Chiesa, che nei secoli passati ci ha richiamato continuamente, ci ha messo in guardia continuamente contro gli eccessi del razionalismo, oggi ci richiama continuamente al valore irrinunciabile della ragione umana. Con Giovanni Paolo II, che ha definito la fede e la ragione come le due ali con le quali lo spirito si innalza verso la contemplazione della verità. Con Papa Benedetto, che ci invita costantemente ad allargare gli orizzonti della razionalità e a coltivare una fede amica dell'intelligenza. Quindi sparare su una ragione troppo forte, lasciando che l'ideale di quella forza diventi il nocciolo duro di una tecnologia ingovernabile, è veramente un autogol clamoroso. La seconda critica riguarda il tema degli affetti. L'idea che una affettività libera dalla supervisione critica della ragione esprima una forma di autenticità espressiva significa in un certo senso richiamarsi ad un paradigma romantico, senza però più quella carica di titanismo che caratterizzava il paradigma romantico e che prometteva un dialogo speciale con il mondo della natura in nome di una superiore e infinita unità spirituale dell'intero. Non è affatto vero che il logos è violento e il pathos è innocuo. La cronaca ci mette drammaticamente e quotidianamente a contatto proprio con il contrario. L'universo degli affetti e delle passioni, se viene privato di quella fondamentale architettura del vivere e del convivere che è l'ordo amoris, diventa dinamite allo stato puro. Quando si slegano gli affetti, cresce la violenza. Violenza sfrenata, come è stato sempre, nell'ordine dei rapporti lunghi che si giocano sulla coppia amico-nemico, che oggi ritorna, e ritorna paradossalmente persino il bisogno e la voglia di avere un nemico contro il quale cercare di nobilitare il nostro egoismo travestendolo con la maschera della legittima difesa. Noi e gli altri, i barbari e l'impero. Abbiamo il nemico alle porte, non è tempo di amore. Ma anche violenza, e questo è un elemento in un certo senso di novità che caratterizza il nostro tempo, violenza sfrenata nella sfera dei rapporti corti tra amico e nemico, violenza oscena, raccapricciante, tra marito e moglie, tra fratello e sorella, tra genitori e figli, che il sistema mediatico, con una punta perversa di compiacimento, ma senza inventare niente, ci riversa continuamente in casa. Violenza istituzionalizzata, eretta a sistema. Violenza condannata con ipocrisia insopportabile da quel sistema mediatico che se ne nutre e in cui inzuppa continuamente il pane dell'audience. Violenza sessuale predicata e poi condannata, violenza nella scuola attraverso il bullismo, violenza nel lavoro attraverso il mobbing, violenza persino nello sport, che per un verso il sistema mediatico pompa con fiumi di soldi e poi ipocritamente si scandalizza quando esplode la violenza negli stadi. Non è affatto vero che l'ordine degli affetti liberato dalla ragione crea una convivenza pacifica. È esattamente il contrario, è esattamente il contrario. E credo che da questo punto di vista questa constatazione ci porta, ed ecco la seconda parte del mio intervento, anche al corollario religioso. Non è affatto vero che la fede in un Dio unico e trascendente introduca un fattore di esclusione nella comunità umana, un fattore di violenza, perché questo è l'unico orizzonte che ci consente di capire la genesi della violenza e di offrire il vero antidoto per superarlo. L'amore slegato è la vera fonte di violenza, perché l'amore slegato è il carburante più potente delle idolatrie. La radice della violenza è in una patologia dell'amore. Il male è endogeno. Il male viene sempre da dentro. Contro l'antica illusione stoica, Agostino diceva: quanto più tu vai verso la tua interiorità, sappi che vai verso la guerra e non verso la pace. L'idolatria che caratterizza il nostro tempo è la fenomenologia religiosa di questa patologia dell'amore. Oggi viviamo, mi riferisco ad uno studio che sto un po' facendo in questo periodo su questo tema, oggi assistiamo ad una proliferazione di paradisi artificiali a buon mercato nelle forme e nei luoghi più diversi, nella sfera privata e in quella pubblica, non solo all'esterno ma anche all'interno della vita cristiana, nella periferia esteriore dell'esistenza ma anche nella radice interiore e personale della nostra stessa vita. Mentre continuiamo a pensare, dinanzi al mistero di Dio, che l'umanità possa dividersi semplicemente fra credenti e non credenti, assistiamo ad una patologia del credere che sembra non risparmiare nessuno. La vera alternativa, allora, non è probabilmente tra l'avere o il non avere una fede, ma tra una fede autentica e una fede inautentica. Detto Bonhoeffer, il contrario della fede non è l'ateismo, ma è l'idolatria. Max Scheler ha detto esattamente la stessa cosa. O si crede in Dio o si crede in un idolo. Più che negare il cielo, oggi il vero pericolo che caratterizza questa nostra epoca consiste nella tentazione di ricrearlo sulla terra. Una tentazione che possiamo correre veramente tutti. In questo senso potremmo dire che l'epoca contemporanea potrebbe essere ricordata come una delle più imponenti fabbriche idolatriche nella storia. Mai l'uomo ha potuto esercitare il suo dominio sul mondo disponendo di un apparato strumentale così razionale ed efficiente. Mai probabilmente il delirio di onnipotenza si è incontrato con un senso di fragilità e di smarrimento così radicale. Mai forse l'alternativa al credere cristiano è stata sperimentata in forme così pervasive e diffuse sul terreno stesso del credere e non su quello di una sua negazione esplicita. Il racconto di Babele è sempre attuale. È il tentativo prometeico di costruire una torre per raggiungere il cielo e quasi condensare in quella spinta titanica verso l'alto un antico sogno di autosufficienza. Questo disegno, però, è sistematicamente destinato a fallire, rovesciandosi sempre nel suo esatto contrario. La rivalità prende il posto della cooperazione, le parole diventano vuote e incomprensibili, è difficile abitare insieme una città in cui ognuno si sente alienato e straniero. Quando non riusciamo più ad articolare discorsi in grado di legare insieme il senso del vivere e del morire, il desiderio del bene e l'ordine dell'amore, l'edificio si sgretola. Nell'illusione infranta di un potere irraggiungibile, i vincoli si sciolgono e ognuno cerca di andarsi per la propria strada. Dell'eredità di un sogno collettivo restano in fondo al cuore poche briciole di speranza e nessuno vorrebbe più condividerle con altri. Come il credere, da questo punto di vista, è un costitutivo antropologico irrinunciabile, così lo è l'amare. Non si può sospendere l'amore. Lo stand-by non è una possibilità per l'amore umano. Se le ali dell'amore non battono, la creatura che è fatta per volare precipita. E quanto più in questo precipitare l'amore viene costretto a coltivare dei surrogati dell'infinito, in questo modo potenzia il suo narcisismo. La tradizione cristiana, che ha riflettuto a lungo sul tema dell'amore, a cominciare da Agostino, lo ha messo in luce in maniera chiarissima. L'amore è eros e agape, desiderio e dono, attrazione e relazione, volontà e sentimento, libertà e legame, responsabilità e gratuità. Potremmo continuare a lungo, ma non è difficile accorgerci che in ognuna di queste coppie ricorre sempre la medesima tensione, quella tensione che costituisce l'essere umano e ne fa un unicum, la tensione tra finito e infinito. Quello che nell'altezza infinita della comunione trinitaria è custodito in un mistero di perfetta, purissima armonia, nella creatura umana resta come la traccia incancellabile di una elezione enigmatica e inaudita, in cui dono e desiderio, stupore e nostalgia sono compagni inseparabili. Su questa elezione, che è il modo di vivere l'amore nella nostra finitezza ed è l'unico modo per fronteggiare questa tensione tra finito e infinito, pesa un duplice limite. Un limite di ordine creaturale, che investe quello che noi siamo davanti a Lui, che chiama in causa la distanza tra finito e infinito, dalla quale dipende la vocazione di frontiera del nostro amore. Ma a questo limite, storicamente, se ne è aggiunto un altro, un limite di ordine morale, nel quale ognuno di noi tocca con mano la perdita di una equidistanza tra bene e male, che pure sulla carta dovrebbe corrispondere all'esercizio più logico e prevedibile della nostra libertà. Invece, è come se qualcosa si fosse irrimediabilmente incrinato nella nostra capacità di amore, rendendola costantemente vulnerabile, disordinata e infelice. La tensione unitiva e simbolica si trasforma in potenza diabolica, la spinta promozionale in forza distruttiva e autodistruttiva, la ricerca dell'altro in ricerca di se stesso. Per le creature umane non ferite dal peccato, amare senza odiare sarebbe stato certamente bello e possibile. Per creature segnate invece come noi dalla miseria del peccato, amare in modo impuro, cioè senza odiare, è semplicemente bello e impossibile. Ogni considerazione intorno alla natura umana che non tenga conto di questo vulnus antropologico che altera la nostra finitezza è un'astrazione ingenua. Ha scritto Pascal: ciò che negli animali è natura, nell'uomo si chiama miseria. La stessa etimologia di questo termine ci deve mettere sulla strada di questa patologia dell'amare, che non appartiene di per sé al progetto di Dio, ma alla nostra ricezione del progetto di Dio. La miseria, dice infatti, non soltanto una condizione di infelicità e di sventura che desta compassione, e può essere attribuita alle cause più diverse di ordine fisico e spirituale. Dice anche una condizione morale riprovevole di cui noi stessi siamo la causa. Si può essere miseri per motivi diversi, ma qualche volta siamo miseri perché siamo stati miserabili, perché non siamo stati capaci di amare. O meglio, perché abbiamo amato a rovescio, cioè abbiamo amato in modo impuro, cioè abbiamo odiato. Il sostantivo greco misos, con il quale il latino miser ha qualche relazione, significa precisamente odio, abominio, la patologia dell'amore. Dio ha inventato l'amore, gli uomini lo hanno reso miserabile, impastandolo sistematicamente con la sua controfigura deviata. Dio ha risposto con l'unico antidoto possibile, capace di guarire l'amore malato. All'eccesso di miseria si può rispondere solo con un eccesso di misericordia. Questo doppio limite dell'amore umano, che ci accompagna costantemente nella nostra vita quotidiana, ha una componente primaria di responsabilità personale, certamente. Ma altrettanto certamente può trovare sul piano culturale o sociale delle attenuanti e o delle aggravanti. E allora, se l'amore è un costitutivo e da questo punto di vista la deriva idolatrica è un modo distorto di vivere l'amore, non possiamo pensare come cristiani, dobbiamo guardare anche la trave del nostro occhio, che la tentazione idolatrica è una tentazione che attraversa tutte le forme del credere, che si infiltra anche nella vita cristiana, nella prassi pastorale, nel modo banalizzato di diventare complici di quella idolatria dell'infinito, di cui diventiamo involontariamente complici con un cristianesimo banale e abitudinario, di cui nessuno riesce più a sorprendersi, che non riesce a contagiare più nessuno. E caratterizza in un certo senso proprio questa deriva idolatrica il fatto che un amore costituito in questa capacità di legare finito e infinito, quanto volta le spalle all'infinito, cade in una spirale che assume abissalmente un valore infinito di negatività. La caduta di un essere finito, abilitato a dialogare con l'infinito, genera nella storia un baratro infinito, sprigiona una potenza diabolica micidiale che si manifesta prima di tutto nel negare se stessa, che è l'essenza del diabolico. Ogni idolatria ha una potenza di dissimulazione. Il male non c'è, il male è estraneo. Per l'idolatria il male è sempre altrove, non è mai dentro di me. La miseria più abissale è quella che nasconde disperatamente a se stessa a quanti mila metri sta sotto il livello del mare. E però da questo punto di vista, ed è l'ultima considerazione che volevo fare, fedeli all'invito evangelico a cercare prima di tutto la trave nel nostro occhio, prima che la pagliuzza negli occhi degli altri, possiamo anche chiederci se ci può essere una prassi idolatrica nella vita cristiana, che può consistere, come dicevo, in quella eclisse dell'infinito, che tende a privilegiare il sacro sul santo, l'idolatria del sacro, tende a privilegiare l'appartenenza sulla comunione, l'idolatria dell'appartenenza, tende a privilegiare la legge sulla grazia, l'idolatria della legge. In rapporto alla misericordia, questa deriva idolatrica credo si possa rilevare in due atteggiamenti che a volte convivono e che caratterizzano le nostre comunità cristiane. Il primo è l'atteggiamento dell'apatia, che è una sterilizzazione dell'attenzione dell'amore. La scrittura ha parole durissime, di una violenza quasi volgare nei confronti di chi non è né caldo né freddo davanti a lui. La tentazione dell'apatia, la tentazione dell'evasione devozionale in forme di ritualità indolori e compatibili, nella illusione di rintanarsi in una piccola comunità che adora se stessa, che parla più di se stessa che di lui, che adora i propri culti, le proprie regole, la propria burocrazia, le proprie funzionalità. Certamente uno dei libri che ha più sconvolto la coscienza culturale contemporanea, Gomorra, porta in superficie un sistema di violenza legalizzata in una delle zone dove c'è una partecipazione ai sacramenti più alta d'Italia. Avremmo voluto che fossero le comunità cristiane a scrivere quel libro, anziché essere meno rintanate in sacrestia. Anziché sterilizzare la misericordia e farne un culto simbolico e indolore. Ma a questa tentazione corrisponde la tentazione opposta del risentimento. La tentazione del risentimento si manifesta nel tentativo, nella illusione perversa di separare nel Vangelo il contenuto dal metodo, nel pensare che oggi noi, per difenderci dall'assedio, possiamo proporre i metodi evangelici con metodi, i contenuti evangelici con metodi che non sono evangelici. Non si può annunciare la misericordia in un modo che non sia misericordioso. Non si può separare la verità dallo stile. Non si può separare il crocifisso, non si può separare il contenuto dal metodo. La tentazione del risentimento è un'altra tentazione che caratterizza oggi il nostro tempo, che la Chiesa cerca una rivalsa sul piano solo delle affermazioni di principio. Crocifisso alto nei luoghi pubblici e lavoro nero sotto banco agli immigrati. Gli altri alzano i muri, noi alziamo altri muri. Gli altri alzano i loro muri, noi alziamo altri muri. E alla fine non si vede più il cielo. E alla fine non si vede più il cielo. Perché questi messaggi di speranza sono fioriti nel Novecento, in un Novecento insanguinato dalle idolatrie? Chi ha letto il diario di Madre Speranza e chi è in questa sala non può andare a casa senza portare con sé una copia del... è uno spot interessato, nel senso migliore del termine. Chi ha letto il diario di Madre Speranza vede che il vero miracolo è che attraverso tutte quelle prove non sia fiorito un cristianesimo del risentimento, ma sia fiorito un cristianesimo della misericordia. Un cristianesimo della misericordia. C- Credo che io posso fermarmi qui, vi ringrazio per l'attenzione, ma questo messaggio che con un po' di passione ho cercato di dare è che in questo momento di eclisse dell'infinito la comunità cristiana deve tornare a contemplare in maniera appassionata e innamorata il mistero della misericordia. Quando due ragazzi sono innamorati non hanno bisogno di mettersi dei distintivi o delle magliette, basta vederlo da come si guardano, basta vederlo da come si guardano. Se noi riusciamo a dare un volto personale alla meraviglia di esserci, come diceva il professor Pieretti, e recuperiamo questo stupore dell'infinito, troviamo lì la cifra della misericordia, perché la misericordia è l'amore che vince l'abisso del male con l'infinito del dono, del perdono, della confidenza, dello stupore, del contagio, della salvezza. Grazie.
Non poteva esserci prassi migliore di una declinazione della passione e della ragione nello stesso tempo, qualcosa che sta insieme. E ovviamente non c'è tempo per gli interventi programmati per ragioni evidenti, e quindi io lascerei la parola a Monsignor Cancian, che ci dà una parola conclusiva su questo convegno, su queste due giornate. L'unica cosa, ecco, una sola mia considerazione veramente brevissima: abbiamo comunque sperimentato e toccato che la misericordia è silenziosa ma non tace, è invisibile ma non è assente.
Sì, avevo preparato delle conclusioni, ma ci rinuncio, anche perché c'è bisogno di riflessione per poterle fare in maniera non scorretta. E del resto quello che ha detto Luigino adesso mi pare che andava veramente a tirare le fila della riflessione che abbiamo fatto in questi giorni con molto profitto. Io sono personalmente molto soddisfatto e contento, penso anche voi. Ecco. Diamo lode al Signore. Devo ringraziare naturalmente i relatori, i giovani filosofi, i giovani laureati che hanno risposto brillantemente alla nostra chiamata e hanno fatto una specie di traduzione, diciamo, del discorso cattedratico all'attualità ancora più visibile, diciamo, no? quella dei nostri giorni. Ma molte grazie a tutti quanti, perché ieri sera, facendo un bilancio assieme ai professori e a quelli che abbiamo invitato, tutti hanno sottolineato che questo pubblico eterogeneo è un pubblico che ha risposto benissimo, parole loro, e quindi il merito è anche vostro. Hanno detto, dalla loro competenza, perché loro insegnano dalla mattina alla sera, che si percepisce quando un auditorio è attento o distratto o dorme, per quello si vede, e hanno percepito molta attenzione, non solo per le risposte che davate in maniera implicita con la vostra attenzione, ma anche per gli interventi che avete fatto. Quindi grazie di cuore a tutti voi, e ci hanno incoraggiato a proseguire così, perché selezionare l'uditorio alla fine vuol dire fare un discorso che a volte può essere unilaterale. Per quello che mi riguarda, avevo segnato alcune espressioni che potevano veramente essere belle. Io ritorno a quella che avevamo scritto sul libro del 1999, Misericordia, volto di Dio e dell'umanità nuova. Mi pare che questo sia anche riassuntivo dell'urgenza sia ecclesiale e sia culturale di ritrovare, di riformulare qualcosa di veramente nuovo, di ripartire da qualcosa di nuovo, perché pare che il mondo è arrivato a un capolinea, no? Non solo economico e finanziario, ma proprio culturale, come ci è stato detto anche stamattina. E allora riprendere un discorso a partire, ci diceva qualcuno, dalle origini, perché la misericordia è all'inizio e non solamente alla fine, all'inizio, durante e alla fine. E il Salmo giustamente dice, ripetendola più volte, eterna è la tua misericordia. Questo è il leitmotiv di tutta la storia della salvezza e sicuramente il filo d'oro che porta da Adamo ed Eva fino all'ultimo uomo. la rivelazione di Dio è una rivelazione di misericordia. E il cardinale stamattina ci ha ridetto questo, veramente con parole molto forti. E così una nuova teologia, probabilmente c'era bisogno di un teologo che riproponesse i fondamenti di questo nuovo modo di ragionare nel nostro rapporto con Dio, ma anche un nuovo modo di far cultura, come è stato detto adesso, per esempio, la cosa grossa, la patologia dell'amore. Tutti ci riempiamo la bocca dell'amore, ma di quale amore parliamo? No? E poi scendere alla vita sociale, alla vita politica, no? Alla vita di ogni giorno, ai problemi delle relazioni quotidiane. La misericordia potrebbe essere proprio quel filo che ci porta da Dio al quotidiano e dal quotidiano a Dio. E qui mi fermo, ma veramente in questo convegno sono risuonate delle affermazioni e delle prospettive che secondo me davvero merita conto di metterle un po' insieme in un certo modo, perché altri ne prendano atto, altri possano riflettere su questo e tutti insieme possiamo collaborare a un mondo nuovo fondato sulla misericordia, tra giustizia e speranza. Personalmente riconfermo il titolo, anche se può essere contestato, personalmente lo vedo così. La misericordia sicuramente, e leggo anche un articolo dell'Osservatore Romano di Flick, Giovanni Maria Flick, presidente della Corte Costituzionale Italiana, e l'articolo si intitola «La misericordia, vera forza della giustizia». Parola sua, quindi la misericordia fonda in qualche modo la giustizia e la speranza, o dà un respiro umano alla giustizia, e naturalmente anche la giustizia aiuta a intendere la misericordia, e certamente la speranza con la S maiuscola non può che fondarsi nell'amore misericordioso, questo è sicuro. Grazie e andiamo avanti.